Signori, incominciamo. Buonasera a tutti. Io vi ringrazio personalmente la vostra presenza e il tempo che dedicate e lasciate, che non date alle vostre famiglie, per cui è un doppio grazie da parte mia personalmente. La serata di stasera è dedicata alla presentazione della pubblicazione di Roberto Pecchioli, che fa parte dell'associazione che tutti voi conoscete, che è un po' di anni che si occupa, che è l'Istituto Studi delle Venezie, a cui è accompagnato l'Accademia Adriatica di Filosofia. Per cui questa serata è anche l'occasione di presentare le due associazioni, oltre un'associazione di amici, che sono gli amici dell'Amicizia Sarda, di cui ringrazio il Presidente Adalberto Garipa, che è qui presente. Ringrazio il Presidente dell'Istituto Studi delle Venezie, che è il Dottor Giampiero Sammartini, e ringrazio anche Don Floriano Pellegrini, che gentilmente ci ha fatto una funzione che era un po' di tempo, ma noi lo conosciamo, vecchia maniera, come piace alla maggioranza di noi, per cui grazie Don Floriano e anche di quello che ha detto. Per cui io i ringraziamenti di diritto sono stati fatti e io direi di passare alla questione. L'amico Roberto Picchioli viene da Genova e verrà stasera, si confronteranno, verrà aiutato dal nostro professore, il nostro filosofo, che è il professor Francesco Lamendola, che tutti conoscete, e le loro pubblicazioni io personalmente seguo, che ho archiviato, ed è un lavoro veramente mastodontico, sia da parte di Francesco, che sono 5.000 articoli, che parlano non solo di filosofia, storia, veramente di tanti argomenti. Il sito, lo vedete, è scritto www.accademianuovaitalia.it, e ci sono veramente. C'è tutto, e uno può trovare tutto. In alto a destra, il motore di ricerca, uno batte l'argomento, Francesco ha scritto di tutto. Lo stesso si può dire anche di Roberto Pecchioli. Roberto, in cui c'è tutto il suo archivio, sostanzialmente, per cui chi volesse può consultare le loro opere. Io mi ricordo 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, il buon Roberto mi ha mandato un articolo che parlava della quarta teoria politica, la quale mi ha incuriosito, e le argomentazioni sinceramente erano condivisibili, interessanti, e ha cominciato a farcelo conoscere. L'autore di questa teoria è Vladimir Dugin, Alexander, scusate, Alexander Dugin, che Vladimir è il suo, diciamo, come si dice, il suo mecenate, ma non solo, insomma, che è Vladimir Putin, no? Ed è il più grande filosofo russo. Per cui il merito di Roberto è stato quello di portarlo in Italia e farlo conoscere sostanzialmente fra i primi. Perché Roberto è uno molto attento a autori che in Italia spesso non si conoscono. Mi cita un americano molto, che io ad esempio non conosco, Russell Kirk, come ad esempio personalmente Roger Scruton, sarà un inglese ma è molto bravo a letture. Noi ne abbiamo idea. Per cui andremo a discutere di questi autori, in particolare appunto adesso del libro. Per cui do la parola a Roberto Pecchioli, che ci spiegherà chi è Alexander Dugin e il libro che ha scritto.
Buonasera. Buonasera, innanzitutto un saluto e un ringraziamento agli amici dell'Accademia per avermi voluto ospitare questa sera con la presentazione di questo libro. Un libro che nasce da una serie di esigenze, come dire, personali, assolutamente personali, per quasi intime, il desiderio di uscire. In qualche modo, no? Si intitola Uscire dal XX secolo, ma ecco, l'idea di uscire da una serie di costrizioni, di gabbie intellettuali, di gabbie diciamo, come si può dire, anche di consuetudini o di luoghi comuni. E uscire anche da un'altra categoria particolarmente insidiosa dal mio punto di vista, che è la categoria di Occidente. Io non credo nell'Occidente. L'Occidente in realtà non è che l'Europa occidentale, cioè neanche tutta, e gli Stati Uniti d'America. Io sono tra coloro che ha iniziato ragazzino la propria attività culturale e politica da avversario di quel mondo, da persona che ha pensato e pensa tuttora che gli Stati Uniti siano una potenza, non dico nemica, ma che è sicuramente è stato un invasore e lo è ancora, e è il paese che ci sta colonizzando dal punto di vista culturale, dal punto di vista spirituale e naturalmente anche dal punto di vista pratico-economico. L'interesse per il pensiero di Dugin viene anche da un amore che è maturato nel tempo per la cultura del suo paese, Russia, quindi. Tanto è vero che ho voluto mettere in epigrafe una breve citazione di Fyodor Dostoevskij da L'idiota, il principe Mishkin, che dice in un brano, dice: chi ha rinunciato alla sua terra ha rinunciato anche al suo Dio. La cultura e il mondo di quella nazione ci è stata, come dire, lontana, estranea, avversaria, specialmente alla mia generazione, perché noi vedevamo l'Unione Sovietica, vedevamo il comunismo, vedevamo qualcosa e qualcuno che era indubbiamente nemico. Il principio su cui Dugin, che è un uomo tra l'altro di una cultura vastissima, è uno che parla 10 lingue, ha fatto delle conferenze in Italia, le ha fatte in italiano. Immaginiamoci se uno di noi andasse là e avesse la capacità di discutere ad alti livelli nella loro lingua. Qual è l'orizzonte culturale, l'orizzonte spirituale di Dugin? È quello di una teoria storica e geopolitica che si chiama euroasiatismo. L'eurasiatismo è una teoria, è un mondo che fin dall'Ottocento ha insistito sul concetto che la Russia non è un semplice Stato, sia pure delle dimensioni enormi che ha, ma è in qualche modo uno Stato civiltà, questo è il termine che usano, è una sorta di impero che sta in una posizione, tra l'altro particolarissima, no? Geografica, che ha una straordinaria importanza geopolitica e geostrategica. Tanto è vero che nelle più accreditate importanti teorie di geopolitica, per esempio quelle di Alfand Mackinder, si parla di Heartland, terra cuore, no? Cuore della terra, che è esattamente quell'enorme placca continentale di cui la Russia è gran parte. Chi controlla quella parte di mondo in qualche modo controlla il mondo. Questo da un punto di vista, come dire, politico e geostrategico, ma noi cerchiamo invece di parlare di cultura. E qual è il pensiero di Dugin in materia? Egli dice: noi abbiamo esaurito la modernità, dobbiamo improntare la postmodernità. I due secoli che abbiamo di fronte, e in particolare il XX secolo, dal quale dobbiamo definitivamente uscire, hanno conosciuto 3 grandi teorie politiche. Il liberalismo, che è diventato nel tempo liberismo, non ha quasi più nulla, no, della iniziale liberalismo, il comunismo e i nazionalismi che sono stati sconfitti a livello militare con la Seconda Guerra Mondiale. Il comunismo è stato sconfitto alla fine degli anni 80, inizio anni 90, c'è stata la caduta del muro di Berlino. Dunque, queste due grandi narrazioni, queste due grandi idee che hanno improntato e per le quali decine di milioni di esseri umani hanno combattuto, lottato e sono anche morti, sono sconfitte. È rimasta sulla scena un'unica ideologia, che non si ritiene tale ma lo è. Il liberalismo è diventato liberismo. Dugin, nemico del liberismo e del liberalismo, dice, parte da, questo concetto, dice: ognuna di queste tre idee aveva un'idea forza. Lui lo chiama circolo ermeneutico, perché è un filosofo, quindi qualche volta usa dei termini un po' complicati. Comunque, il circolo ermeneutico, il centro motore del liberalismo e del liberismo, è l'individuo. Il centro motore del comunismo è la classe, il centro motore dei nazionalismi è la nazione, la razza o, nel caso soprattutto del fascismo italiano, lo Stato. Bisogna andare oltre, bisogna inventarci qualcosa di nuovo, perché due teorie hanno perduto, ma quella che ha vinto è quella che sta creando danni straordinari, che sono danni per l'impoverimento materiale di centinaia, forse miliardi di esseri umani, unito ovviamente a un arricchimento straordinario di pochissimi, perché sta fallendo anche sul piano della libertà, perché e soprattutto sul piano della democrazia, che ormai è diventata una semplice procedura. Quindi occorre trovare, dicevamo, qualcosa di nuovo, un altro centro di gravità permanente, per usare un termine di Battiato. Per Dugin il centro di, diciamo, il circolo ermeneutico della quarta teoria politica, ecco di nuovo il filosofo, un'altra complicazione, Dasein, il Dasein, quindi una parola tipica di Heidegger, l'esserci. Quindi da un certo punto di vista ci complica la vita. Cosa vuol dire? Molto semplicemente, esistenzialmente, ci dice: il Dasein sostanzialmente è il popolo, cioè l'esistenza concreta di esseri umani situati concretamente in uno spazio, in un luogo, in una cultura, in una civiltà. Questo è. Da questo occorre ripartire per cercare di battere il liberalismo e questa particolare concezione individualistica che diventa, e ormai è diventata, puro atomismo, quindi una quantità sterminata di solitari, di persone, di individui, addirittura di individui ormai scissi, che vivono ormai esclusivamente eterodiretti e in una dimensione del tutto materiale e completamente incapace di aprirsi alla trascendenza, quindi a un'idea di spiritualità, ancor meno di religione, e incapaci di andare oltre la dimensione del consumo, che poi è la dimensione di una profonda insoddisfazione, no? Che cosa fa la società dei consumi? Ci rende insoddisfatti, perché noi dobbiamo desiderare qualcosa, no? Diventiamo macchine desideranti che, una volta soddisfatto un bisogno, subito devono alzare l'asticella, averne degli altri che naturalmente dovranno a loro volta cedere il passo e via continuando, sulla base di un'idea forza che è il progresso, l'idea di un accrescimento assoluto, generale, continuo, costante, per cui quello che c'era prima era male, era brutto, era meno bello, meno valido, il nuovo è meglio del vecchio e nulla importa che il nuovo stia per diventare vecchio a sua volta, perché domani mattina sarà sostituito da un altro nuovo. Allora l'idea di progresso è un'idea che va combattuta per tornare a una visione circolare della vita e della storia, e per contestare in radice la riduzione dell'uomo, della persona e della vita a individuo. Addirittura dice Dugin: l'uomo è tante cose, ma l'unica cosa che sicuramente non è un individuo, proprio perché l'uomo, ritorniamo ad Aristotele, è un animale politico, è qualcuno che ha bisogno di vivere con gli altri, è un animale, naturalmente noi siamo cattolici e comunque abbiamo una visione spirituale, dico animale non certo da un punto di vista materialistico. È un essere che ha necessità di vivere in comunità e che ha la necessità e l'aspirazione di diventare e di essere e di rimanere un essere morale. Questo individualismo, questo modo di essere, naturalmente impedisce questo tipo di sviluppo della personalità umana. L'argomento più potente del liberalismo diventato liberismo, l'individuo, il consumo. E a questo proposito Dugin fa una specie di, messo per i filosofi, un paralogismo, no? Si inventa una specie di apologo, per cui dice, mi permettete di cercarlo, l'ho segnato, ma qualche volta è un pochino l'idea della lavatrice, sostanzialmente. Dice: l'argomento potente, potentissimo, totalitario del liberismo è l'argomento della lavatrice, cioè tutti vogliamo una lavatrice, però naturalmente non è che la lavatrice sia lo scopo della vita, no? Il consumo non è lo scopo della vita, l'uomo è vissuto migliaia di anni senza questo tipo di, diciamo, di attrezzo, di strumento. Leonardo non aveva neanche pensato di inventarlo o di in qualche modo di progettarlo. Quindi ridurre l'uomo a un animale desiderante, il cui unico scopo è di collezionare consumi, finisce evidentemente per togliere all'uomo non solo la dimensione spirituale, ma neppure più la dimensione personale e individuale, perché oltretutto viviamo in un periodo storico in cui una potentissima tecnologia, la tecnica e la tecnologia stanno mutando talmente in profondità l'uomo, e qui torniamo in qualche modo a Heidegger, che forse è stato il primo, no? Poi ce lo dirà meglio il professore Lamendola. Heidegger pensa alla tecnica come Gestell, impianto, no? È qualche cosa che sta sopra e ci sovrasta. E oggi è diventata così potente da aver dato all'uomo o alcuni uomini poteri che sembrano quasi divini sulle cose. E addirittura, dice Dugin, siamo al punto che persino Protagora è superato. Protagora era quel sofista, quel filosofo greco, sofista, il cui pensiero è riassunto in una frase che conoscono tutti fin dal liceo: l'uomo è misura di tutte le cose. Noi sappiamo che non è vero, perché sarebbe significa l'individualismo puro, no? Io sono l'unico capace di giudicare. Noi siamo arrivati al punto in cui oramai non è neanche più l'uomo a giudicare, perché non solo è etero diretto, ma ci si sta avviando verso una organizzazione tecnologica che conduce addirittura a una spaventosa ideologia o modo di essere, che è il transumanesimo, cioè andare oltre l'uomo per ridurlo in sostanza, come si può dire, a pezzi di ricambio. Io uso un'espressione, parti e pezzi staccati, che deriva dalla mia esperienza professionale di funzionario delle dogane. Siamo diventati parti e pezzi staccati. Dunque occorre in qualche modo ritornare alla tradizione. Per tradizione intendiamo naturalmente la grande tradizione e, per usare un termine e un'espressione cara a Julius Evola, il filosofo sulfureo di cui Dugin è un grande interprete, tra l'altro la stranezza, no? Evola, Genon, altri filosofi in qualche modo maledetti e proscritti in Occidente, sono molto più conosciuti nel mondo slavo, anche ai tempi del comunismo, che da noi. Quindi il nostro problema e la nostra difficoltà non è tanto, o non è assolutamente, in qualche modo tornare indietro, no? Ma cavalcare la tigre, cioè attraversare la modernità per superarla e fare un'altra cosa. Un'altra cosa attraverso appunto l'idea di popolo, in quanto, dice Dugin, l'identità umana è più profonda, è più potente, è più radicata a molti più rami rispetto al semplice individuo di matrice liberale, alla classe di ascendenza comunista, alla stessa nazione, che poi, se vogliamo, nasce come idea della borghesia e come idea della rivoluzione francese, tanto è vero che il suo più grande interprete dell'epoca, l'abate Sieyès, diceva: la nazione è tutto, la nazione ha ragione sempre. No, la nazione non è tutto, naturalmente nell'uomo c'è l'amore per se stesso, per la propria patria, ma c'è anche, dice Dugin, una tendenza all'impero, cioè a qualche cosa di più ampio. Ovviamente questo come dire, costringe in qualche modo anche a fare i conti con un elemento fondamentale, che è quello dell'economia. Ora, la quarta teoria politica dice: beh, l'economia bisogna che finalmente, dopo due secoli e mezzo, la mettiamo di lato, cioè non deve essere il centro, non deve essere il regno, il dominio dell'uomo, no? Specialmente un'economia che nasce, l'economia liberale, da due concetti che a noi che siamo qui sembrano, come dire, impressionanti nella loro immoralità e nella loro, nella loro erroneità. Pensiamo, Mandeville, vizi pubblici, pubbliche virtù. Cioè, anche il peggio dei comportamenti umani va bene, purché alla fine, perché e purché alla fine produce un vantaggio, una utilità di tipo economico. Il padre del liberismo economico, che nasce come moralista poi, no? Adam Smith, scrive: non è dalla bontà del macellaio o del fornaio che avremo la carne o il pane, ma dalla sua avidità, dal suo desiderio di guadagno. Ora, un mondo che si basi esclusivamente su questo è un mondo che cade nella disumanità. Ciò non toglie, ovviamente, che occorra anche orientare, situare una teoria politica anche sotto l'aspetto delle scelte economiche e quindi del modello generale di società. Sotto questo profilo la quarta teoria politica è estremamente eclettica. Dice intanto che ogni popolo ha il pieno diritto di organizzarsi non soltanto culturalmente ma anche economicamente nella maniera che ritiene più opportuna. Se gli americani, se gli inglesi, se altri preferiscono, ritengono migliore il liberismo assoluto, il mercato padrone di tutto, facciano pure, ma altri hanno il diritto e il dovere probabilmente di comportarsi diversamente. In questo senso sì alla libera iniziativa, sì alla proprietà, ma sì anche a una forte capacità di intervento della dimensione pubblica, perché la dimensione pubblica è il Dasein, è il popolo. E c'è una idea molto particolare che probabilmente a noi occidentali sfugge o comunque ci viene difficile da capire. Per esempio, nei confronti della proprietà, Dugin dice: noi la dobbiamo vedere non tanto o non solo come un diritto, ma come un dovere. È non solo un elemento di responsabilità, questo lo dicono anche gli altri. È un dovere nel senso, per esempio, che se io sono proprietario di un fondo che per 2, 3, 4 secoli è stato adibito a frutteto, beh, io non lo posso vendere al primo che passa per farne un magazzino di scarpe o un'altra cosa, no? Quindi c'è questa, anche questo ricentrare, questo riterritorializzare e in qualche modo affermare un principio che è quello della comunità, in opposizione a quello di società, che peraltro il liberismo sta superando a sua volta. Non esiste neanche quasi più, no? Una società, nel momento in cui pochi grandissimi hanno il diritto e la possibilità di decidere tutto della nostra vita e delle nostre, diciamo, delle nostre aspirazioni e del nostro futuro. Cerco di non perdere più tempo perché c'è l'intervento del professor Lamendola, che è sicuramente molto più importante, molto più, diciamo, andrà molto più in profondità rispetto a me. Ma volevo però terminare ricordando appunto una necessità che Alexander Dugin ritiene assolutamente primaria, quella di superare in qualche modo l'uomo faustiano, no? Quello per il quale in principio era l'azione e tutto deve essere azione, tutto deve essere crescita. Dimenticavo il forte debito che Dugin contrae nei confronti del pensiero di un epistemologo, questa parola difficilissima, Bateson, il quale ha introdotto il concetto di processi monotoni, cioè non esiste in natura qualcosa che cresca indefinitamente, no? Un albero a un certo punto si ferma, anzi la natura ha il momento più importante e potenzialmente migliore della natura è l'omeostasi, cioè nel momento in cui si perviene, no, alla conclusione del proprio processo di crescita e si raggiunge in qualche modo la pienezza. Quindi, se in natura non esistono processi monotoni, non possono esistere processi dello stesso tipo trasferiti nell'economia, quindi non ci può essere una crescita assoluta, non si può vivere soltanto di acquisizione di ricchezze e di sfruttamento poi, no? Naturalmente della natura. Quindi in principio era l'azione, dice Faust, quando si interroga sul Vangelo di Giovanni. E no, occorre tornare a quello che dice davvero Giovanni. Dugin è un cristiano ortodosso, credente. In principio era il verbo, cioè in principio era il logos, era la ragione umana aperta al divino, non era, diciamo, la corsa. C'è anche la necessità ogni tanto di fermarsi, c'è anche la necessità ogni tanto di riflettere, di ragionare. In qualche modo quindi bisogna tornare al logos. Da un punto di vista più specificamente politico, bisogna probabilmente oltrepassare il passato. Deve contare a questo punto più da dove veniamo, dove vogliamo andare, impegnando cuore e cervello per idee nuove, no? Una è la quarta idea politica, ce ne possono essere altre, il cantiere è estremamente aperto e c'è necessità di aprirlo ai contributi di ogni uomo e di ogni idea. L'itinerario, come diceva qualcuno, lo scopriremo vivendo. Io personalmente provo una profonda gratitudine per tutto il mondo dal quale provengo, che è il mondo se vogliamo usare questo termine obsoleto, della destra politica e della destra spirituale anche. Bisogna però sapere andare oltre, riconoscendo, ad esempio, che le categorie di destra e sinistra oggi non danno conto delle novità, delle complessità e delle realtà nuove che vengono nel mondo. Oggi è più grande la contrapposizione tra alto e basso, tra popolo, elite, tra centro e periferia. Certamente, essendo un pensiero, quello della quarta teoria politica, che muove dalla tradizione e nella tradizione vuole restare, è un pensiero che, come diceva un altro grande intellettuale russo, Nikolai Berdiaev, è in qualche modo anche un pensiero conservatore nel senso più nobile e più elevato del termine. Berdiaev, citato da Vladimir Putin nello storico discorso di Valdai, scrisse un brano di questo tipo: il senso del conservatorismo non è ostacolare il movimento in alto, ma nell'ostacolare il moto all'indietro e verso il basso, il buio caotico, il ritorno allo stato barbarico. Ecco, la mia e credo anche la convinzione di molti altri, specialmente tra i presenti, è che noi siamo davvero molto vicini allo stato barbarico, no? A una regressione straordinaria in cui una istruita dissoluzione si sta impadronendo di noi. Grazie.